In altre parole.
Quarto appuntamento della settimana con la nostra rubrica e quarto appuntamento con la studiosa del mondo arabo contemporanea, del Nord Africa e dell'Algeria, in particolare Caterina Roggero, docente di cultura araba nell'Università Statale di Milano e ricercatrice nell'Università Bicocca. Tra le sue pubblicazioni, Storia dell'Algeria indipendente dalla guerra di liberazione a Bouteflika, saggio scritto con Giampaolo Calchi Novati, e Storia del Nord Africa indipendente tra imperialismo, nazionalismi e autoritarismi, editi entrambi da Bompiani. Caterina Roggero, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il nostro viaggio lungo le coste africane del Mediterraneo ci ha condotto ieri a spiegare i rapporti ciclicamente tesi tra Algeria e Marocco. Quest'ultimo paese è coinvolto non solo nella questione del Sahara occidentale che abbiamo raccontato ieri, ma anche e pesantemente nel Qatar Gate, che proprio in questi giorni è entrato in una fase probabilmente decisiva con la figura chiave dello scandalo all'Europarlamento, Antonio Panzeri, che ha accettato di collaborare con la giustizia belga. Caterina Roggero, se nelle prime conversazioni abbiamo puntato l'attenzione sui singoli stati del Nord Africa, oggi si scrive peraltro molto di Tunisia, lo si fa in particolare sul Manifesto con Giuliana Sgrena, che racconta della situazione esplosiva, tutti contro il presidente Saied. Ebbene, ci manca soltanto la Libia in questo nostro excursus. Proprio il Qatar Gate ci consente di ragionare sulle relazioni tra Maghreb e Europa, sulle quali continua ad incombere in realtà la ferita della colonizzazione.
Sì, esatto. Dunque sì, proprio diciamo da storica io vado proprio a indagare questo periodo che è comunque cruciale perché diciamo che la colonizzazione che è cominciata in Nord Africa alla metà dell'Ottocento, il primo paese fu l'Algeria ad essere colonizzato, poi seguirono tutti gli altri da parte delle potenze Francia, Gran Bretagna e Italia in Libia, fondamentalmente bloccò quelli che erano allora dei locali processi di sviluppo sia tecnico che delle classi politiche a livello di una ricerca di un'autonomia all'interno dell'impero ottomano, che erano tutti i territori facenti parte dell'impero ottomano tranne il Marocco. Quindi c'era una serie di c'era senz'altro un decalage tra le due sponde del Mediterraneo, quindi senz'altro c'era una superiorità tecnica europea a livello proprio di sviluppo economico e poi militare, che è stata fondamentale per la conquista poi. Però diciamo questo decalage, questo gap era in procinto per essere diciamo colmato, comunque c'era un processo anche di emulazione di quelle che erano le tecniche, le riforme europee. Ecco, tutto questo è stato bloccato, questo processo quindi autoctono di modernizzazione fondamentalmente è stato bloccato dalla conquista militare di questi territori, che hanno quindi diciamo impedito un normale e appunto indipendente processo di modernizzazione sotto diversi aspetti, e che avesse appunto al proprio interno le sue chiavi di lettura e le sue idee, le sue proposte, il suo modo insomma di arrivare a uno sviluppo, se vogliamo poi anche democratico, secondo però un concetto che poteva essere diciamo pensato in maniera appunto locale, quindi secondo paradigmi propri, secondo la propria cultura, che invece viene annientato dalla colonizzazione. Il paese che viene sofferto sappiamo essere l'Algeria, e si arriva quindi poi all'indipendenza con classi diciamo medie che devono prendere la situazione in mano di un paese che ha subito appunto la colonizzazione, che poi è stato in guerra contro le potenze coloniali, che fondamentalmente si trovano sguarnite degli strumenti, quindi la ferita della colonizzazione è veramente qualcosa che ancora oggi ha a che fare con il mancato sviluppo diciamo regolare o comunque pacifico, comunque effettivo, efficace per la regione.
Ci sarebbe potuta essere una svolta nelle relazioni tra Maghreb e Europa negli anni 90 del secolo scorso, del Novecento, con quello che fu chiamato Partenariato Euro-Mediterraneo, il PEM, un partenariato che di fatto fallì. E vale forse la pena di raccontare questa pagina di storia, perché veramente fu un'occasione quasi unica.
Sì, infatti. Diciamo che nacque un po' sull'onda dell'entusiasmo del processo di Oslo che stava andando avanti in quegli anni, che era, diciamo, in quegli anni ancora, diciamo, si riponevano delle speranze, ecco, nei confronti di questo processo di Oslo per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. E quindi venne lanciato questo progetto di partenariato euro-mediterraneo, processo di Barcellona nel 1995, che aveva tre scopi: quelli di intensificare le relazioni economiche attraverso addirittura la realizzazione di un'area di libero scambio, cosa che ovviamente non è mai stata realizzata. Poi sviluppare una società civile attiva attraverso che cosa? Attraverso la promozione dello scambio interculturale, che anche questo è fondamentale per quello che dicevamo prima, quindi questa relazione proficua tra le due sponde, quindi anche di scambio di tecniche, di conoscenze, di valori. E poi se ne aggiungeva un terzo che tra l'altro era il primo in ordine di importanza, cioè quello del rafforzamento del dialogo politico a cadenza regolare con lo scopo proprio finale di istituire un'area comune di stabilità e pace. Quindi si vede che erano obiettivi nobili, fondamentali, effettivamente necessari per la relazione euro-mediterranea che si era appunto bloccata con la colonizzazione e che però in fondo era sempre stata invece attiva prima di questo, quindi c'era comunque diciamo il Mediterraneo può essere considerato un lago proprio di condivisione di un'area, quella appunto delle sponde del Mediterraneo nord e sud. E però insomma effettivamente invece fallì perché forse i valori erano fin troppo alti, forse poco realizzabili, poi c'era senz'altro l'ombra del processo di pace in Israele con la Palestina che appunto andò scemando fino a fallire e quindi fondamentalmente morì insomma sotto questa situazione critica per un conflitto mai risolto. Venne rilanciato in più occasioni anche da Sarkozy, sappiamo l'Unione per il Mediterraneo negli anni successivi, però permase sempre un po' un approccio eurocentrico per cui diciamo c'era più un'idea del non tanto di stabilire un partenariato come sarebbe dovuto essere, quindi due partner alla pari, ma un po' diciamo questa tendenza a voler insegnare che cos'è la democrazia, quando l'Europa si è visto poi con l'inizio delle primavere arabe dovette cambiare completamente il registro, perché fino ad allora aveva appoggiato dei regimi che non erano assolutamente democratici, se non solo a livello formale.
Insomma, il peccato originale è rimasta l'epoca coloniale.
Sì, praticamente purtroppo sembra diciamo darci le colpe è un po' triste, ecco, però rimane un po' quello per cui c'è da recuperare una relazione. Il processo di Barcellona era comunque un'ottima idea. La relazione alla pari è fondamentale, ma anche il fatto, questo lo dicevamo un po' ieri, che l'area sud dovrebbe, diciamo anche se vogliamo le sue colpe, anche lì che insomma dipendono sempre da quello sviluppo un po' difficile che ha avuto dopo l'indipendenza, il fatto di non essere mai riuscita a costituire questa unione magrebina, comunque un'area di interscambio anche solo quindi commerciale che sarebbe importantissima per lo sviluppo economico della regione. Il livello di scambi tra le diverse parti è all'1-2%. L'Europa in realtà in questo non aiuta tanto con lo stabilimento di relazioni bilaterali, certo non può fare altrimenti perché non esiste un'unione regionale, cioè esiste sulla carta ma non va avanti perché è stata fondata l'Unione del Maghreb Arabo nel 1989, però è bloccata da quella divisione tra Algeria e Marocco.
Caterina Rogero, di questa divisione abbiamo parlato proprio ieri mattina. Oggi su queste relazioni nord-sud del Mediterraneo si impone l'emergenza migratoria, un'emergenza perenne, la continua a chiamare emergenza ma non è più un'emergenza, è diventato quasi uno statu quo. È una storia molto delicata da affrontare e forse quasi impossibile oggi da risolvere.
Sì, c'è un tempo, se ci ricordiamo, c'erano proprio i flussi, no? I flussi, la regolazione dei flussi, nel senso che c'erano dei flussi che potevano arrivare, insomma, un tot di persone a cui era concesso. Oggi non c'è neanche più questo, quindi c'è una situazione proprio di stallo della questione delle migrazioni della sponda sud, che è evidentemente un peccato, perché impedisce, diciamo, comunque a chi veramente avrebbe le possibilità di contribuire comunque a anche formarsi per poi tornare nei propri paesi e qui continuare invece la propria vita all'interno anche di una società civile che si sta costruendo e sta cercando, proprio dopo le primavere arabe, di trovare un proprio spazio. Quindi assolutamente non dobbiamo essere solo pessimisti. Certo è che sì, appunto, l'Europa ha avuto sempre un po' questo, negli ultimi anni, questo sguardo diciamo di breve durata, quindi proprio sull'emergenza, quindi l'emergenza migratoria, così come anche la questione della sicurezza, quindi del terrorismo. Si ragiona sempre invece che sulla lunga durata e quindi su una relazione diciamo stabile, di scambio veramente alla pari, su questioni invece che interessano egoisticamente i paesi europei nell'immediato, e quindi a quel punto si fanno accordi con regimi, stati che al governi, che al loro interno che non possono essere considerati, diciamo, pienamente democratici, si finanziano purché ci blocchino dei flussi che non vogliamo arrivino da noi, con tutte le conseguenze del caso. Quindi i viaggi comunque illegali, le partenze che comunque che ci sono e che non possono essere bloccate, proprio perché questo normale scambio, questo scambio dovrebbe essere normale, ecco, tra le due sponde, ma è rimasto, viene bloccato dalla politica più contingente.
La politica più contingente. Proprio ieri c'è stata la visita del ministro degli esteri italiano Tajani, Antonio Tajani, a Tunisi. Si è incontrato con il presidente tunisino Saied. Tunisi e Roma hanno dei rapporti molto stretti, non è un caso che all'epoca Bettino Craxi si rifugiò in Tunisia da Mamet una ventina d'anni fa ormai. I rapporti bilaterali lei li ha menzionati, non abbiamo il tempo di affrontarli adesso, però rimangono una delle poche soluzioni politiche percorribili, politiche economiche, su tutte le relazioni tra Francia e Algeria, con i conti in sospeso. Magari ci ritorneremo brevemente domani mattina nel corso della nostra. Intanto la ringrazio davvero, Caterina Rogero, di essere stata con noi e di averci raccontato così bene i problemi che coinvolgono i rapporti tra Maghreb e Europa oggi. Buona giornata, buona continuazione, a presto.
A presto a voi, a domani.
Rete 2.